Ben arrivati e ben arrivate alla nostra prima lezione serale con il Papa emerito, quindi siamo in particolare comunione di affetto e di fede con lui. La iniziamo nella preghiera, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Diciamo insieme: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa a me, che ti fui presentato dalla pietà celeste. Amen. Santa Maria, Madre della Sapienza. Prima di leggere il brano, fra pochi minuti, vi ricordo che siamo dentro una sezione del Vangelo in cui il protagonista è sempre Gesù, ma in modo particolare è il pane. Ricordiamoci, l'ultimo episodio di snodo è la moltiplicazione dei pani, a cui era seguita quella strana navigazione sulla barca, la seconda, dove loro erano soli, Gesù era andato sul monte a pregare, li vede affaticati, si avvicina e questi hanno paura, gridano: è un fantasma. Coraggio, sono io, non abbiate paura. E l'Evangelista che commenta in modo molto, molto duro. Non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. Si parlava di pane. Poi la barca attracca ed è il brano di Vangelo della volta scorsa che invece è molto più lieto perché c'è una folla, ma è una folla garbata. Chiede la guarigione, ma con grazia, gli basta toccare il lembo del mantello di Gesù. Un brano molto soave quello della volta scorsa, era Marco 6, 53, 56, Gesù guarisce. E per la legge del pendolo, dopo un brano molto duro, quello dei discepoli sulla barca, un brano lieve, dolce, le folle guarite, abbiamo un brano duro questa volta. E avremo un brano dolce, ve lo anticipo, la volta prossima, la donna sirofenicia che dirà: ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole del pane, vedete sempre questo pane. E oggi uno scontro duro, difficile sul tema dell'alimentazione. Ma leggo il testo, Marco 7, versetti dall'1 al 23. Si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. I farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiavano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi. E tornando al mercato non mangiavano senza aver fatto le abluzioni, e osservavano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchiere, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibi con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre: ciò con cui dovevo aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Chiamate di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: «Così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori può renderlo impuro? Perché non gli entra nell'uomo ma nel ventre e va nella fogna?» Così rendeva puri tutti gli alimenti e diceva: «Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». Come vi dicevo prima nell'introduzione, un testo duro. C'è questa legge dell'alternanza nel Vangelo, tendenzialmente un brano dolce, soave e un brano duro. Anche questo fa bene probabilmente, ci tiene svegli. Rispetto appunto alla dolcezza della volta scorsa, basta toccare il lembo del mantello di Gesù e sei salvato, questo brano è duro. Ecco, lo stile di Lezio che vi propongo stasera, detto con termine alto, potrebbe essere questo, uno stile esistenziale. Detto con parole più semplici, fare una Lezio soprattutto a partire dalla nostra vita, per illuminare due punti. Mi spiego. Chiaramente noi potremmo fare una Lezio mostrando il parallelo fra questo testo e il libro del Levitico, dove c'è la legge dell'Antico Testamento, ma sarebbe difficile, ci annoieremmo sia io che voi. Oppure leggere questo testo in riferimento a quel punto degli Atti degli Apostoli dove il cristianesimo lascia cadere alcuni elementi della legge ebraica che erano di Gesù e degli Apostoli, come l'osservanza del sabato. In Atti degli Apostoli si vede che non solo Gesù ma anche gli Apostoli celebrano l'Eucaristia la domenica ma vanno al Tempio il sabato, è scritto. E sicuramente all'inizio seguivano tutte le prescrizioni alimentari del popolo ebraico, sono poi che queste cose cadono. Però queste piste sono troppo, un po' troppo difficili, un po' inopportune per una lezione serale come la nostra. Teniamo un livello più invece esistenziale, sapendo che c'è tutto il discorso dell'Antico Testamento, e tra l'altro ho una preghiera: non deducete da questo brano che la tradizione ebraica è una cosa rigida, basata su leggi asfittiche, sull'alimentazione, sul lavarsi le mani, perché Gesù qui si scontra con una forma distorta di tradizione ebraica. La tradizione ebraica ha il suo cuore esattamente come quella cristiana, l'amore a Dio e agli altri. Qui è una forma distorta. Le distorsioni sono dappertutto, sono nell'ebraismo, sono nel cristianesimo, quindi non ci scandalizziamo, ma appunto non strumentalizziamo questo testo appunto per dire cose non sagge sulla tradizione ebraica. Ma stiamo noi, dicevo, interpretazione esistenziale. E subito andiamo a prendere il versetto 6, subito per capire che siamo in gioco noi qui ora, alle ore 21:09. Cos'è il versetto 6? È il versetto 6, è Gesù che cita Esaia dicendo: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me». Allora, in questo momento io che parte del corpo sto usando? Le labbra. Interessante che io con le labbra riprendo un pezzo del Vangelo dove Gesù dice: questo popolo mi onora con le labbra. Vedete come siamo subito in questione. Alcuni di voi magari sono qui per la prima volta o sono venuti solo alcune volte, alcuni di voi invece, come è sottoscritto, vengono tutti i venerdì, anzi magari ciascuno va sempre sulla sua panca, Anch'io faccio per esempio gli stessi gesti, tolgo l'orologio e lo metto sempre qua a destra. Magari una volta potrei metterlo di qua, ma è una tradizione, per me lo metto a destra. Noi tutti siamo tradizionalisti perché nel ripetere gesti, anche gesti religiosi, ci troviamo giustamente un po' a casa. Guai se ogni volta dovessimo inventarci parole, forme, modi, pensieri. Quindi io sono molto contento di essere qui stasera, sono molto contento che ci siate voi. Però siamo sempre consapevoli di un rischio, anche qui e ora, che magari ci siamo come corpo e non come cuore. Io per primo che vi parlo, non sto dicendo una cosa a voi, sto dicendo a me, che sto usando le labbra per dire con le mie labbra la parola di Gesù che dice questo popolo minore con le labbra, ma il cuore è altrove. Questo è prezioso. È prezioso adesso non per farci degli inutili sensi di colpa, ma per essere svegli, svegli interiormente. Ne va sempre del cuore. E il nostro cuore potrebbe essere altrove. Per primo il mio che vi parla. Quindi, subito un brano che ci mette in questione. E poi, tralascio adesso la questione del Corban, che è appunto questa usanza per cui alla fine veniva trasgredito il comandamento dell'amore al padre e alla madre, per focalizzarmi appunto molto a partire dalla nostra vita su questo giudizio molto duro che il Signore dà tra l'altro a discepoli che non comprendono. Vedete come siamo ancora messi in questione. Questo è un brano dove non ci sono i cattivi che non capiscono, i buoni che capiscono, è tutta gente che non capisce e noi con grande umiltà ci mettiamo tra quelli che non capiamo. Dice Gesù, versetto 18, così neanche voi siete capaci di comprendere. E fa questo discorso. Non è ciò che è fuori e che entra, che è cattivo, che è impuro, è ciò che esce. Allora, chiaramente il contesto è un dialogo intraebraico sul problema del cibo impuro o impuro, ma proviamo a rileggerlo nello spirito, appunto a livello esistenziale, pensando alla nostra vita. Cosa vuol dire questa affermazione forte di Gesù che non è ciò che è fuori che ci può far male, ma ciò che è dentro? Allora, esemplifichiamo a partire da vicende della nostra vita. Vi parlo un po' adesso della televisione, della confessione, dei rumori improvvisi, del rancore. Allora, televisione, discorso fatto mille volte, però essendo un punto importante non ho paura di annoiare ripetendomi. Televisione, telegiornale di qualunque giorno, tendenzialmente notizie negative. Prima guardavo su internet, una persona uccisa a Roma, corruzione, inquinamento, queste cose qui. Non c'è come guardare il telegiornale, quante persone in Italia lo guardano e iniziano a dire ma che mondo, che vergogna, le cose vanno male, bla 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 bla. Io l'ho già ripetuto tante volte, lo ripeto anche adesso, sono rimasto fulminato quella volta che ho letto di una statistica sul tema della morte, che diceva che per ogni omicidio, adesso non mi ricordo se in Italia o in Europa, nel mondo, non ha molta importanza, ci sono 4 suicidi, che vuol dire quella cosa che il Vangelo ci insegna, che l'uomo, prima di essere distruttivo, è autodistruttivo. Il male prima di tutto uno lo fa a se stesso, e se lo fa bene alla fine questo danneggia anche quegli altri che ci sono vicino a lui, ma il primo il male è su di te. Infatti, ricordiamo quando abbiamo trovato nel Vangelo Marco 5 un episodio molto forte, l'indemoniato, quello che viveva tra i sepolcri, veniva legato in ceppi e catene, ma spezzava, spaccava tutto. Non c'è scritto nel Vangelo, questo qui andava in giro e tirava sassate alla gente, si dice si percuoteva, si faceva male lui. E certo, con questo creava angustie e spaventi. Certo, Gesù non è ingenuo. c'è del male fuori, ma la questione di fondo che questo brano di Vangelo illumina con grande radicalità è che il male fuori può essere amplificato o smorzato da quello che c'hai dentro. Esempi. Se io faccio un rumore improvviso, uno magari salta e dice: oddio, quel rumore mi ha spaventato. Figlio mio, se salti così è che la paura ce l'hai dentro, è che sei spaventato tu. Il libro caduto è la goccia. Non si dice forse la goccia che fa traboccare il vaso, ma non è il libro che ti ha spaventato, sei tu che c'hai la paura e ti vien fuori. Ricordo, altro esempio, una volta, più di una volta, mi è rimasto impresso questa cosa perché un caro amico che ha un fratello appunto di sangue, che mi ha fatto questo discorso, li conosco tutti e due da 30 anni, me l'ha fatto due o tre volte, evidentemente si era dimenticato avermelo già fatto, ma ha fatto bene, perché mi ha fatto capire quanto per lui sia importante. Lui mi ha detto: ma io ho scoperto la bontà, diciamo, la pace profonda di mio fratello, il fatto che mio fratello è davvero un uomo equilibrato nel senso bello, perché eravamo ragazzi, questi miei amici hanno 50 e 60 anni, raccontava di un episodio forse di 30 anni fa, di 40 anni fa, erano in montagna, forse erano quegli scout, e lui e suo fratello avevano bisogno di qualcosa, erano ragazzi, giovani, e in montagna c'era una baita con un personaggio e si avvicinarono per chiedere qualcosa. Non so, scusi, ha dell'acqua, oppure ci sa dire dov'è il sentiero per... E fecero appena tempo a parlare ed era andato il fratello di questo mio amico, diciamo, nella scoperta, e questo qui uscì roso, insultando: andate via! Tutto. Loro tornarono indietro e il fratello disse: ma come deve stare male quella persona per reagire così? E l'amico mio, suo fratello, disse: lì ho capito lo spessore di mio fratello, che non ha di fronte alla rabbia reagito, insultato, si è... Ma visto che erano assolutamente estranei, di fronte a questa reazione così virulenta, il suo passaggio è stato: ma deve stare proprio male. Ecco un esempio dove certamente c'è un ossesso fuori, ma che non è che ti tocca più di quel tanto, se stai bene tu. Certamente il male c'è. Gesù qui è molto forte con questa affermazione. Non c'è nulla fuori dall'uomo, però è vero che se uno ti dà uno schiaffo, è un male esterno, ti fa male, e se uno ti dà uno schiaffo la colpa è sua, ma è poi tuo, è poi nostro il potere di ricordarci a vita di quello schiaffo e di starci male o di lasciarlo cadere. Anche qui una cosa che vi ho più volte raccontato, ve la ripeto perché tra l'altro questa è un'esperienza che voi non potete fare perché riguarda il confessionale, una delle esperienze più appunto particolari e appunto un po' mi danno molto dispiacere che faccio in confessionale, non è comunissimo ma qualche volta capita. Sapete, quando ci si confessa lo si fa per ringraziare il Signore, per chiedere perdono, ma insieme ci si sfoga anche un po'. Mi capita di sentire persone che si sfogano, facciamo l'esempio dello schiaffo: quello lì mi ha dato uno schiaffo, sono arrabbiato, non doveva farlo, eccetera. Io gli chiedo: ma quando è successo? Nel 1982. E però sembra ieri, perché questo qui è il potere, perché se tu stai attaccato al male, no? Sapete che ci sono in alcune situazioni, in alcune popolazioni, i figli dei figli dei figli che si fanno la guerra e dicono: io non mi ricordo più perché sono tuo nemico, ma so che il nonno di mio nonno odiava tuo nonno, quindi io vado avanti. Bene. concetto del male dentro, non è detto in modo appunto ingenuo. Ripeto, se uno ti dà uno schiaffo e lo schiaffo viene da fuori, ma che rimbombi dentro per l'eternità è, amico mio, è questione tua, eh? Per esempio sul tema del rancore, sul tema della memoria del male subito, qui potremmo aprire delle enciclopedie. Infatti guardate, forse qualcuno di voi era presente, ieri abbiamo incontrato Don Cesare Burgio, che lavora, Claudio, bravi, mi sembrava che, vedete, io mi lamento che c'è troppa memoria del negativo, poi invece ho l'Alzheimer, dimentico le cose normali, vabbè, ma aiuterà anche a dimenticare il male, Claudio, che appunto lavora al Beccaria, e si parlava del tema del perdono, e a un certo punto uno ha fatto un intervento e ha detto quella cosa saggissima, lui ha detto il finale, no, io lo inquadro, il perdono è una cosa splendida, escatologica, è dono di Dio, parte dalla Pasqua di Gesù Cristo, ma è vero che poi a valle, a livello semplice, il perdono può anche essere visto come un bel atto di egoismo. Mi hai tirato uno schiaffo, io ti perdono, ma perché voglio bene a me, perché non voglio adesso ricordarmelo per tutta la vita che mi hai tirato uno schiaffo, oh Signore Santo, ma vai in pace a te lo schiaffo. Di per sé il perdono ha una base di sano egoismo. No, però ormai ci sei. No, no, vai, vai, vai. Dilla. No, perché poi non... Dilla, dilla. Ah. A tutti, guarda. Allora, ridico ad alta voce per voi e per chi sente, questo è un classico brano, ma però ti ringrazio la domanda perché così mi fai riandare sul testo prima di essere troppo esistenziale. È un brano dove gli scribi e i farisei, che sono un tipo di popolazione, i discepoli, vengono in qualche modo tutti messi dentro la categoria della folla, vedete? Scribi e farisei, discepoli, folla. Quindi alla fine questa parola è detta a tutti. È detta agli scribi e farisei, è detta ai discepoli, perché anche loro non capiscono, è detta alla folla, è detta a noi che ascoltiamo. E quindi appunto il perdono può essere visto, ripeto, è un livello, e non sono tutti livelli, comunato anche profondamente di sano amore verso se stessi. Perché appunto, e torno al Vangelo, sono soprattutto le cose dentro. Facciamo un altro esempio comunitario, no? Quante persone incontro nella mia vita, oppure io stesso, e magari sono di queste, che per esempio soffrono perché questa persona non l'ha salutata, quest'altra persona non la considera. No, queste sono le classiche dinamiche comunitarie. Oh, ci sono persone appunto che hanno magari hanno una freddezza, hanno una non gratitudine, però anche qui se c'è un vuoto dentro tu, è un po' come l'esempio di nuovo del libro, no? È chiaro che un non saluto, una non attenzione rimbomberà dentro di te, ma il problema è il vuoto che c'è dentro. Non è la persona X che non ti ha salutato, la persona Y che è stata un po' fredda. Di nuovo, fuori evidenzia una cosa che c'hai dentro. Anzi, meno male che lo evidenzia, perché uno che un po' anche il lavoro che ci fa fare un brano come questo, no? Stai attento al male che c'è dentro di te, ma non per sentirti in colpa, per liberartene. Anche qui attenzione, il passaggio di un brano come questo non è dire allora siamo brutti e cattivi perché siamo pieni di malvagità, inganno, di assolutezza. No, cerchiamo di rendercene conto per liberarcene, perché ci fanno male queste cose, ci fanno male. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno. Torniamo all'esempio della rido perché ho degli esempi, faccio adesso una parola a vantaggio delle donne e delle mogli qui presenti, I mariti, che sono persone di alto livello, non se la prendono, ma in quante case italiane, ne ho presente qualcuna, no? Di fronte ai telegiornali, soprattutto l'uomo, no, inizia a inveire, ma guarda questi qui, uccidiamoli, massacriamoli, distruggiamoli, intanto rovina la serata la moglie che c'ha a fianco, no? Questa dinamica qua, la telegiornale, io mi ricordo due persone anziane in una parrocchia dove sono stato, che venivano a confessarsi tutte e due. Il primo si confessava il marito che ce l'aveva col mondo intero, perché le cose non, per tutti i mali che sono nel mondo. E poi veniva la moglie che doveva portare tanta pazienza con questo marito che inveiva ogni due per tre con i mali del mondo. Cioè, inveiamo pure contro i mali del mondo, ma intanto nel momento in cui inveisci fai male a chi c'hai di fianco, cioè peggiori una situazione che già è brutta. Quindi proprio l'immagine opposta è quello che seduto alla poltrona vede i mali del mondo e inveisce sui mali del mondo. Questa è proprio l'esemplificazione appunto più più superficiale, dove appunto il fuori è il problema e il dentro va bene. Invece il cammino che vuol farti fare il Vangelo, che al limite ti dice ti possono anche dare uno schiaffo ma non portartelo dietro tutta la vita. E guardate, tra l'altro su questo tocchiamo un tema che ci riguarda tutti, perché noi scopriremo nell'aldilà quanta vita, quanto benessere, quanta gioia abbiamo buttato via, perché magari da molto, quando eravamo anche molto piccoli, abbiamo subito degli sgarbi, delle sofferenze, e poi arriviamo a 92 anni e siamo ancora segnati da queste cose che sono successe al nono mese. Non è facile liberarsi di questo, però il Vangelo può essere un grande aiuto. Ripeto, non per colpevolizzarci, è proprio il passaggio opposto, per liberarci. Uno riconosce e si libera, almeno un po', almeno fa un passo. Quindi, la preghiera, adesso il quarto d'ora di preghiera che viviamo, viviamolo dunque, ripartiamo appunto dal versetto 6. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Una prima parte della preghiera può essere: Signore, io desidero esserci qua tutto, poi magari sono stanco, ho avuto una giornata pesante, sono distratto, il mio cuore ha tante fatiche, allora Signore avvicina tu il mio cuore a te. E questa è già una preghiera che uno la fa, poi uno si distrae e poi si accorge che si è distratto e la rifà, così semplicemente. E poi appunto su questa provocazione molto forte di Gesù, il fatto che i problemi nascono da noi, anche qui uno, a partire dal rancore, magari uno potrebbe mettere a fuoco i suoi rancori, piccoli e grandi, che ha dentro, per giudicarsi, no, per liberarsene, per liberarsene. Cosa mi serve essere arrabbiato per ciò che mi hanno fatto nel passato? Cosa mi serve? Poi magari uno non si riesce a liberarsi, ma è pazienza. Però è molto bello questo, è molto appunto far respirare, perché, e concludo, se il male fosse fuori, noi non avremmo alcuna possibilità di cambiare. Il male è fuori, che ci possiamo fare noi? Ma se il male è dentro, abbiamo una possibilità, può essere più il nostro potere. Anche questa è un'altra parola evangelica. Sembra che un brano così ti butti il peso addosso, in realtà è liberante. Se tu stai male e la colpa è tutta degli altri, è drammatico perché non ci puoi fare niente. Se tu stai male e la colpa è tua, è splendido perché puoi fare qualcosa. Io spero di stare male per colpa mia, spero, perché posso operare. Allora anche questo può essere una pista di ringraziamento e di preghiera.